Terzo anello ad alta voce. Moby Dick di Herman Melville.
Quella sera, durante il secondo quarto di guardia, quando il vecchio, come ogni tanto faceva, sbucò dal portello a cui si appoggiava per andare verso il foro che gli serviva da supporto, a un tratto spinse innanzi il viso con aria feroce, fiutando l'aria come un esperto cane di bordo in prossimità di un'isola selvaggia e dichiarando che una balena doveva essere vicina. Ben presto l'odore caratteristico che il capodoglio vivo emette anche a notevole distanza fu distintamente avvertito da tutti gli uomini di guardia e nessuno dei marinai si stupì quando, dopo aver esaminato la bussola e il mostravento, determinando così la posizione della balena con la massima precisione possibile, Aqab subito ordinò di alterare leggermente la rotta della nave e ridurre la velatura. L'accortezza di quelle misure venne più che dimostrata all'alba dalla vista a prua di una lunga striscia lucida sul mare, orientata nella stessa direzione della nave, liscia come l'olio e simile per le increspature smerlate che la orlavano ai lucidi segni metallici che segnalano l'arrivo delle ondicelle di marea alla foce di un fiume rapido e profondo.
«Vedete ai colombieri, tutti in coperta!»
Pestando con l'impugnatura di tre pesanti caviglie sulle tavole del castello, Daggù riscosse i marinai addormentati con tali botte da giudizio universale che essi parvero materializzarsi fuori dal portello, tanto istantaneamente ne sbucarono, coi vestiti in mano.
«Che cosa vedete?»
gridò Aqab levando la faccia al cielo.
«Niente, signore, niente!»
fu il grido che scese in risposta.
«Velacci e coltellacci in basso e arriva e alle bande!»
Con tutte le vele spiegate, Aqab sciolse la cima di sicurezza con cui si faceva issare in testa all'albero di controvelaccio e qualche istante dopo lo stavano già alando verso il colombiere. Ma quando ancora si trovava a due terzi dall'ascesa, scrutando in avanti nell'apertura orizzontale fra le vele di gabbia e di velaccio, gettò in aria un grido da gabbiano.
«Eccola che soffia! Eccola che soffia! Ha la gobba come una collina di neve! È Moby Dick!»
Infiammati dal grido, che parve immediatamente riecheggiare dalle tre vedette a riva, gli uomini sul ponte si arrampicarono rapidi sulle manovre per vedere la famosa balena che da tanto tempo inseguivano. Aqab aveva finalmente raggiunto il suo osservatorio, qualche piede più in alto delle altre vedette, con Tashtego subito sotto di lui, in testa all'albero di velaccio, cosicché il capo dell'indiano era quasi alla pari dei piedi di Aqab. Da quell'altezza adesso si vedeva a circa un miglio di prua la balena, che ad ogni ondata mostrava l'alta gobba scintillante e a intervalli regolari innalzava nell'aria il suo oggetto silenzioso. Ai superstiziosi marinai sembrò lo stesso oggetto silenzioso che avevano visto tanto tempo prima al chiaro di luna tra l'oceano Atlantico e l'Indiano.
«E nessuno di voi l'ha visto prima di me!»
gridò Aqab ai tre uomini appollaiati intorno a lui.
«L'ho visto quasi nello stesso istante del capitano Aqab, signore, e subito ho gridato!»
disse Tashtego. «No, non nello stesso istante! No, nello stesso no! Il doblone è mio! Il destino me l'ha riservato, quel doblone! Io solo! Nessuno di voi avrebbe potuto avvicinare la balena bianca! Eccola! Che soffia! Eccola! Che soffia! Eccola! Che soffia! Eccola di nuovo!» gridò in una lenta, strascicata, metodica litania a tempo con il graduale prolungarsi degli spruzzi della balena.
«Sta per immergersi! Serra i coltellacci! Ammaina il velaccio! Pronti alle lance! Signor Starbuck, ricordi che lei resta al comando della nave! Barra! Orza di una quarta! Così! Bene così! Ecco la coda! No, non solo acqua nera! Pronta la lancia là sotto! Via allora, via! Signor Starbuck, mi tiri giù! Amaina, Amaina, presto!
E scivolò nell'aria, fino al ponte.
Va dritta sotto vento, signore!
Esclamò Starbuck. Proprio davanti a noi! Non può aver visto la nave ancora!
Silenzio, marinaio! Pronti ai bracci! Barra tutta sotto vento! Braccia di punta! Fileggia, fileggia! Bene, bene così! Lance, lance!
Presto, tutte le lance tranne quella di Starbuck furono in acqua, con le vele issate, e filarono veloci sotto vento, spinte dal frenetico, gorgogliante mulinare delle pagaie. Acab guidava l'assalto. Un pallido scintillio di morte accendeva gli occhi infossati di Fedallah. Un'orrida smorfia gli tormentava le labbra. Nella quieta serenità del mare tropicale, tra onde il cui applauso restava sospeso per il troppo rapimento, Moby Dick scivolava innanzi, celando ancora gli sguardi, gli orrori del tronco sommerso e nascondendo del tutto la deforme mostruosità della mandibola. Ma ben presto la porzione anteriore del suo corpo si sollevò lentamente dall'acqua. Per un istante la sua figura marmorea formò un altissimo arco, come quello del ponte naturale della Virginia, e sbandierando minacciosamente in aria i lobi della coda, il gran dio si rivelò, si tuffò e scomparve. Librandosi esitanti nell'aria, scivolando d'ala, i bianchi uccelli marini si attardarono, speranzosi, sullo specchio d'acqua agitata. Con i remi a picco, le pagaie abbassate e le scotte delle vele penzolanti, le tre lance galleggiarono immobili, aspettando la ricomparsa di Moby Dick. Acab non riusciva a scorgere nessun segno nel mare, ma a un tratto, mentre si sforzava di penetrare con lo sguardo nell'abisso, vide là sotto un puntolino bianco in movimento, non più grande di una donnola albina, che saliva a velocità incredibile e salendo si ingigantiva sempre più, finché non si girò, rivelando due lunghe file contorte di bianchi denti scintillanti che sbucavano dall'abisso insondabile. Erano le fauci spalancate e la mandibola a spirale di Moby Dick, mentre il suo immenso corpo in ombra ancora si confondeva con l'azzurro cupo dell'oceano. Le fauci scintillanti si spalancarono sotto la lancia come le porte di un sepolcro marmoreo. Dando un colpo di lato con il remo di governo, Acab allontanò bruscamente il legno da quella orrenda apparizione. Poi, urlando a Fedallah di prendere il suo posto, si gettò a prua e, afferrato il rampone di Perth, ordinò ai suoi uomini di impugnare i remi e tenersi pronti a indietreggiare. Ora, grazie alla tempestiva rotazione della lancia sul suo asse, la prua era già rivolta verso la testa della balena, ancora immersa sott'acqua. Ma quasi avesse intuito lo stratagemma, Moby Dick, con la maligna intelligenza per cui andava famoso, si avvitò, per così dire, su se stesso, scagliando per lungo la testa rugosa contro il fondo della lancia. Per un istante un brivido percorse l'imbarcazione da cima a fondo, attraversandone ogni tavola e ogni costa, mentre il capodoglio, disteso obliquamente sul dorso come lo squalo che azzanna, con lentezza da buon gustaio, agguantava fra le fauci la prua tutta intera, cosicché la lunga, sottile mandibola a spirale si incurvò alta nell'aria e un dente si incagliò dentro uno scalmo. La madreperla bluastra dell'interno della mandibola incombeva a non più di 6 pollici dalla testa di Acab. In quella posizione la balena bianca scosse il cedro leggero con la delicatezza crudele di un gatto col topo. Con sguardo impassibile Fedallah osservava la scena a braccia conserte, mentre i suoi uomini dalla pelle giallo tigre ruzzolavano uno sull'altro per guadagnare il fondo della poppa. E ora, mentre il capodoglio si trastullava diabolicamente con la lancia ormai condannata, facendo molleggiare avanti e indietro i due elastici capi di banda, e il corpo immerso sotto l'imbarcazione non poteva essere colpito da prua in quanto questa si trovava, per così dire, dentro di lui, e le altre lance, senza volerlo, esitavano come avviene di fronte a un'improvvisa, intollerabile catastrofe. Fu allora che il folle Acabe, infuriato dalla esasperante vicinanza che lo consegnava vivo e impotente alle odiate fauci del nemico, fu allora che egli, perso ogni controllo, afferrò il lungo osso con le mani nude e lo scosse selvaggiamente nel tentativo di fargli mollare la presa. Ma mentre si accaniva in quel vano tentativo, la mandibola gli sfuggì e le fragili fiancate si piegarono in dentro, cedettero e si schiantarono. Come due enormi cesoie, le mascelle, scivolate di un breve tratto verso poppa, troncarono lo scafo in due, richiudendosi in mare in mezzo ai due relitti galleggianti. Questi si scostarono uno dall'altro, inclinando la parte troncata verso il basso, mentre gli uomini, aggrappati a bordo di ciò che restava della poppa, tentavano disperatamente di non lasciarsi sfuggire i remi per assicurarli di traverso. Un istante prima che la lancia si sfasciasse, Acab, il primo a intuire le intenzioni della balena quando questa aveva abilmente sollevato la testa, costringendolo ad allentare la presa, aveva impresso con la mano un'ultima spinta nel tentativo di disincagliare la lancia dalla morsa. Ma scivolando ancora di più tra le fauci del capodoglio e inclinandosi di fianco mentre scivolava, il movimento della lancia gli aveva strappato la mano dalla mandibola e, chinato com'era per spingere, l'aveva scaraventato in acqua, a faccia in giù. Tutto questo era stato seguito fin dall'inizio dai colombieri della nave, che adesso, bracciati i pennoni, si stava rapidamente portando sulla scena del naufragio, ed era ormai così vicina che Acab in acqua poté gridarle
«Punta sul!»
Ma in quel momento un frangente provocato da Moby Dick lo sommerse per un attimo. Tornato in qualche modo a galla, ritrovandosi in cima a un'alta cresta, urlò
«Punta sulla balena! Spingila via!»
La prua del Pequod cambiò direzione e, penetrata nel cerchio incantato, riuscì a dividere la balena bianca dalla sua vittima. E mentre quella nuotava via svogliatamente, le lance si precipitarono al salvataggio.
«Il rampone!»
disse Acab, tirandosi a sedere per metà e appoggiandosi a fatica sul gomito.
«Il rampone si è salvato!»
«Sì, signore, non è stato lanciato! Eccolo!»
disse Stubb, sollevandolo.
«Mettilo qui! Manca nessuno!
Uno, due, tre, quattro, cinque! C'erano cinque remi, signore, e ci sono cinque uomini!»
«Bene, aiutami, amico! Voglio mettermi in piedi!» «Ecco, ecco, lo vedo, laggiù, laggiù, sempre sotto vento! Che getto superbo! Toglimi le mani di dosso! La linfa eterna torna a scorrere nelle ossa di Acab! Issa la vela! Fuori i remi! Barra!»
Come talvolta accade, dunque la nave rappresentava per via indiretta il mezzo più promettente per riprendere la caccia. All'alba le tre vedette vennero puntualmente rinnovate.
«Vedete nulla!»
gridò Acab dopo aver aspettato un poco che la luce si diffondesse.
«Niente, signore! Tutti gli uomini in coperta a fare vela! Va più forte di quel che pensassi! Su, i velacci! Sì, bisognava tenerli su tutta la notte! Ma non importa, ci siamo riposati per l'assalto finale!»
Sarà il caso di ricordare che questo ostinato inseguimento di una particolare balena, protratto dal giorno alla notte e dalla notte al giorno, non è affatto senza precedenti nella baleneria del sud. Tali sono infatti la straordinaria abilità, la capacità di previsione basata sull'esperienza e l'incrollabile sicurezza acquisite da alcuni comandanti di Nantucket, evidentemente già dotati dalla natura di particolare talento, che dalla semplice osservazione di una balena all'ultimo avvistamento Essi, in certe circostanze, riescono a prevedere con notevole precisione sia la direzione in cui continuerà a nuotare mentre è fuori vista, sia la sua probabile velocità in quello stesso intervallo. E, in questi casi, un po' come il pilota che sta per perdere la vista di una costa la cui conformazione generale ben conosce e alla quale desidera tornare entro breve tempo, ma in un punto più lontano, come questo pilota si mette alla bussola e rileva accuratamente la posizione del capo ancora visibile per centrare con maggiore sicurezza il promontorio lontano, invisibile, al quale ha intenzione di arrivare, così fa il baleniere alla bussola con la balena. Perché dopo averla inseguita per ore durante il giorno, rilevando diligentemente la sua posizione, quando poi la notte nasconde il pesce alla sua vista, per la mente sagace del cacciatore la rotta che seguirà nel buio è quasi altrettanto prevedibile della linea di costa per il pilota. Per la meravigliosa abilità del cacciatore, la proverbiale evanescenza di qualcosa che è scritto nell'acqua, come appunto la scia di una balena, è a tutti gli effetti non meno affidabile della solida terra. Così, risalendo a tutta velocità dagli abissi più profondi, il capodoglio scaraventa l'intera sua mole nel puro elemento dell'aria e, innalzando una montagna sfolgorante di spuma, rivela la sua posizione a una distanza di 7 miglia e più. In quei momenti, le lacere onde infuriate che si scrolla di dosso sembrano una criniera. Qualche volta il salto è una dichiarazione di sfida.
«Eccola che salta! Salta!»
fu il grido, mentre la balena bianca balzava come un salmone verso il cielo in un atto di sconfinata vanteria. Vista così all'improvviso sulla piana azzurra del mare e stagliata sull'ancora più azzurro orlo del cielo, la spuma così sollevata balenò e sfolgorò per un istante come il riverbero accecante di un ghiacciaio. Poi piano piano si acquietò, smorzando la sua prima sfavillante intensità nel cupo nebbione di un temporale che avanza in una gola di montagna.
«Ma sì, salta, salta per l'ultima volta verso il sole, Moby Dick!» urlò Acab. «La tua ora e il tuo rampone sono prossimi! Giù, giù, tutti quanti! Solo un uomo al trinchetto! Le lance, lance! Pronti!»
Come se questa volta avesse voluto terrorizzarli sferrando lui stesso il primo attacco, Moby Dick aveva virato di bordo e adesso puntava dritto verso i 3 equipaggi. La lancia di Acab occupava la posizione centrale e, incitando i suoi uomini, spiegò loro che avrebbe avvicinato la balena di testa, cioè vogando dritto verso la fronte. Tattica non infrequente, perché una volta che la lancia è abbastanza vicina, la visione laterale della balena le impedisce di scorgere gli assalitori. Ma prima che le 3 lance raggiungessero la zona di sicurezza, quando ancora Moby Dick poteva vederle altrettanto distintamente dei 3 alberi della nave, la balena bianca accelerò furiosamente la sua corsa in un ribollire di spuma e, in men che non si dica, piombò sulle lance con le fauci spalancate e la coda sferzante, offrendo tremenda battaglia da ogni parte. Senza curarsi dei ferri che le venivano scagliati addosso dalle imbarcazioni, sembrava soltanto decisa a disintegrare ogni singola tavola di cui esse erano fatte, ma abilmente manovrate, scartando in continuazione come destrieri bene addestrati sul campo di battaglia, per qualche tempo le lance riuscirono a evitarla, sia pure a volte per una distanza non superiore alla larghezza di una tavola, mentre il disumano grido di guerra di Acab faceva a brandelli ogni altra voce. Ma con le sue imprevedibili evoluzioni, continuando a passare e a ripassare avanti e indietro, tirandosi dietro le 3 sagole, la balena bianca le aggrovigliò a tal punto che queste cominciarono ad accorciarsi, trascinando inesorabilmente le 3 lance verso i rampuni conficcati nel corpo dell'animale. A questo punto però la balena si spostò di lato per un breve tratto, quasi raccogliendo le forze per un assalto ancor più terrificante. Cogliendo l'occasione, Acab prima filò più di sagola, poi cominciò a recuperarla con rapidi strattoni nella speranza di sbrogliarla almeno in parte, ma a un tratto gli si presentò una vista ancora più agghiacciante dai denti sovrapposti degli squali. Contro le bocche di granchio, a prua della lancia di Acab, era infatti andato a sbattere un fascio grondante acqua di lance e ramponi perduti, attorcigliati e contorti nell'intrigo delle sagole, lampeggianti di uncini e punte affilatissime. Restava da fare una sola cosa. Afferrato il coltello in dotazione alla lancia, Acab lo introdusse cautamente dentro, attraverso e fuori i raggi d'acciaio. Recuperata la sagola che si trovava all'esterno, la passò al prodiere, quindi recidendo il cavo due volte vicino alle bocche di granchio di qua e di là dal fascio d'acciaio, lo lasciò cadere in mare. E tutto tornò a posto. In quello stesso istante, la balena bianca si gettò all'improvviso in avanti fra le alte sagole aggrovigliate e così facendo trascinò irresistibilmente le lance di Stab e Flask, che ancora non erano riuscite a districarsi, verso i lobi della coda. Le sbatté insieme come due gusci vuoti su una spiaggia flagellata dalla risacca, quindi si tuffò in mare, scomparendo in un gorgo ribollente nel quale le odorose schegge di cedro dei relitti continuarono a danzare vorticosamente per qualche tempo, come frammenti di noce moscata in una coppa di punch mescolato energicamente. Al momento di uscire dall'acqua, la balena aveva cambiato direzione e la sua stessa forza di inerzia fece sì che involontariamente ricadesse a qualche distanza dal luogo del disastro. Voltando il dorso ai relitti, restò ferma qualche istante, tastando lentamente l'acqua con i lobi caudali, e ogni volta che un remo perduto, un pezzo di tavola o comunque il minimo frammento di una delle lance le sfiorava la pelle, sollevava di colpo la coda e poi la riabbassava lateralmente, schiaffeggiando il mare con violenza. Ben presto, tuttavia, come se per il momento si ritenesse soddisfatta del lavoro svolto, immerse la fronte rugosa nell'oceano e riprese a nuotare sotto vento con l'andatura regolare dell'escursionista, trascinandosi dietro le sagole ingarbugliate. Come Fedallà, il giorno precedente, Acab fu ritrovato cupamente aggrappato al relitto della sua lancia, che gli aveva consentito di tenersi a galla con relativa facilità, senza spossarsi, come gli era accaduto il giorno prima. Ma quando lo aiutarono a salire a bordo, tutti gli sguardi gli si puntarono addosso. Invece di stare in piedi da solo, infatti, continuava ad aggrapparsi alla spalla di Starbuck, che l'aveva assistito fino a quel momento. La gamba d'avorio si era spezzata e ne restava solo un corto, aguzzo, moncone.
Piero Baldini ha letto Moby Dick di Herman Melville, riduzione e regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.